Prof, le faccio una proposta.
Sì.
Mettiamo un pezzo dei Pink Floyd da 16 minuti, oppure mandiamo la sigla in loop. E scateniamoci nel Black Friday. È cominciato. Negli Stati Uniti ci sono già state code, risse, botte.
Andiamo... Guarda, non credo che sia nelle mie corde, però.
Cioè, lei guarda il Black Friday con lo stesso austero rancore dell'ISIS.
No.
Cioè, ma getti la maschera una volta. Andiamo, compriamoci qualche vaccata a prezzi stracciatissimi. Un robot da cucina. Un drone con la telecamera per spiare la vicina che fa la doccia. Cioè, è il Black Friday, approfittiamone.
Sarà anche il Black Friday, ma perché dobbiamo approfittarne? Siamo obbligati?
No, non siamo obbligati. Ah, ecco. Dopodiché è bello comprare una vaccata che costa poco. Non ha mai comprato una vaccata in vita sua?
Sicuramente l'avrò fatto.
Tipo una che si ricorda?
Oh Cristo.
Addirittura. Oh Cristo. Sta evocando l'altissimo.
Non lo so. Sicuramente qualche gadget tecnologico. Può essere.
L'ha comprato anche lei?
Sì, qualche gadget tecnologico sicuramente sarò caduto.
Nella trappola. Nell'infida trappola del capitalismo. Allora metto un pezzo lungo?
No.
Ma come no?
Ma no,
vabbè, ho
abbiamo lavorato per niente.
Ho capito, e quindi arriviamo alle 9:30 che hanno già comprato tutte le figate e noi al limite ci troviamo qualche... Vabbè, niente, lo sapevo, io ci ho provato. Vabbè, chi in questo momento non approfitta delle grandi occasioni del Black Friday commenta le interviste che troviamo oggi, per esempio, in prima pagina sulla Stampa, dove parla il consigliere della Merkel che dice BCE, basta con tutta questa politica espansiva. Veramente, stiamo facendo le politiche espansive?
Sì, dal punto di vista del saggio della Merkel, uno dei 5 saggi economici della Merkel, non si riferisce alla politica monetaria espansiva della BCE, il famoso quantitative easing, e sostanzialmente la posizione è quella che la Merkel non deve, che Draghi non deve ampliare ulteriormente l'acquisto di titoli e obbligazioni, quindi non deve ampliare il piano di quantitative easing perché si sta facendo già fin troppo e non ci sono rischi di deflazione. Questa è la posizione della Germania. Mi sembra da questo punto di vista intravedere, anche se l'intervistatore non lo fa, un timore sull'andamento dell'euro che ormai tutti considerano vicino a un sfondamento della quota della parità nei confronti del dollaro, e questo ovviamente per la Germania potrebbe avere delle ripercussioni soprattutto sulle esportazioni.
Lo sa che in questo momento anche Piketty, probabilmente sul sito di MediaWorld, che sta cercando la Wii a basso costo per regalarla ai figli a Natale?
Non lo so, non credo, però se tu lo dici.
Forse anche la Merkel e tutti i vertici della Bundesbank.
Sì.
Vabbè, in ogni caso, al di là dei commenti alle politiche espansive, troppo espansive della BCE, messe nel mirino dal consigliere della Merkel, lei mi è in partenza, professore. Mi parte per Parigi, non per andare a cantare la Marsigliese, ma perché siamo alla vigilia di COP21, la conferenza sul clima.
Sì, lunedì si aprono i lavori, come noto saranno lavori lunghi fino all'11 di dicembre. La COP21 è un appuntamento che potrebbe avere qualche rilievo storico se si riuscirà a raggiungere un accordo sugli obiettivi taglio emissioni e sugli obiettivi delle politiche che devono essere messe in campo per tagliare le emissioni dei gas climateranti. Non c'è nessuna prospettiva reale se si potrà raggiungere questo accordo, se le condizioni ci saranno. Sul tavolo c'è però una novità che ormai da alcune settimane sta condizionando il dibattito, che è la improvvisa virata del Fondo Monetario Internazionale, che si è schierato a favore della carbon tax, e questo potrebbe diventare un elemento che potrebbe condizionare una parte dei lavori, al di là di quelli più strutturali, cioè qual è l'innalzamento della temperatura che si deve verso il quale ci si deve traguardare. Ormai tutti dicono che i 2 gradi sono ormai inevitabili, ma ancora il dibattito è aperto, e quindi sul taglio delle emissioni credo che sarà un bel match, soprattutto con i paesi emergenti.
A proposito di clima, vedevo che sul sito di Euronics per il Black Friday ci sono dei condizionatori a prezzi bassissimi, ne può approfittare prima di partire per Parigi. In ogni caso, l'unica certezza di COP21 è che il testo di riferimento attorno a cui i grandi della Terra dibatteranno è lo speciale sull'emergenza clima dell'ultimo numero di Valori.
Devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro, sì, sono contento, quindi è un numero intero di Valori dedicato alle emergenze climatiche in tutte le sue sezioni, quindi sia sul tema del ruolo della finanza sia sul tema delle soluzioni economiche, e ovviamente il focus principale è su cosa è fisicamente la COP21.
Insomma. Un'analisi ad ampio spettro, coprite un po' tutto: il caldo, il freddo, il tiepido, il non ci sono più le mezze stagioni. E a Parigi, insieme al professor Di Stefano, ci sarà anche Naomi Klein, che oggi, come dicevamo in rassegna stampa, lancia un allarme. Intervistata dal Corriere della Sera, dice: c'è il rischio che il terrorismo danneggi la capacità della società civile di far ascoltare la propria voce, di far sentire la propria pressione sui leader che si riuniranno alla conferenza sul clima. Vedremo se sarà così. In ogni caso ci sarà la voce alta, forte, stentorea del prof, un prof che tempo fa lanciava l'allarme del modello Cipro. Ricordiamo che cos'era il modello Cipro, perché si è tornati a parlarne in questi giorni, perché c'è stato un salvataggio di cui si è parlato relativamente poco, ma che è costato 3,6 miliardi all'Italia, il salvataggio di alcune banche, e adesso si è scatenato sotto traccia anche un allarme tra obbligazionisti, correntisti, perché il modello Cipro potrebbe incidere anche sui depositi bancari. Cerchiamo di spiegare bene A, che cos'è il modello Cipro, B, di che cosa si parla quando si parla del cosiddetto bail-in.
Allora, incominciamo con lo spiegare quello che è accaduto nel fine settimana, e cioè il decreto d'emergenza che è stato varato dal governo d'accordo con la Banca d'Italia per salvare delle banche di cui abbiamo parlato più volte da questi microfoni: Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara. La novità in questo piano di salvataggio non è tanto nel fatto che le altre banche sono state costrette a concedere prestiti e mettere delle risorse per nuovi istituti che hanno aperto il lunedì, cioè togliendo praticamente tutte le sofferenze e tutti i buchi, ma il fatto che è stato deciso, per esempio, che tutti gli azionisti, tutti gli obbligazionisti, tutti i titolari di obbligazioni hanno dovuto sostanzialmente, col decreto, hanno perso tutto. Secondo Adusbef si tratta di sostanzialmente 130.000 piccoli azionisti, 20.000 sottoscrittori di obbligazioni, 1,2 miliardi di euro andati completamente in fumo, e in questi ultimi giorni nelle Marche, in Lazio e anche in Emilia Romagna sono infinite le polemiche, perché moltissimi di questi obbligazionisti non erano certo degli speculatori, ma nella stragrande maggioranza dei casi delle piccoli risparmiatori o dei pensionati che avevano investito nelle banche a livello territoriale, convinti di aver fatto una buona scelta. Il passo successivo, dal primo di gennaio parte anche il cosiddetto bail-in, cioè sarà possibile prelevare risorse per coprire i buchi dai conti correnti dei correntisti che abbiano un deposito superiore ai 120.000 euro. E qui scattano ulteriori polemiche e allarmi su due ordini di problemi: uno, perché il governo è intenzionato per i bail-in a sostenere la tesi della segretezza dell'operazione, un po' come con questo decreto, cioè si decide tutto durante una notte di un fine settimana e dal lunedì i soldi prof non ci sono più, anche se uno ce li aveva sul conto, e due, perché non si capisce se i 120.000 sono il tetto dei conti correnti o complessivamente dei depositi. Quindi, per esempio, uno ha anche solo 100 euro sul conto corrente, ma ha un deposito titoli di propria competenza, e se quel deposito titoli viene assorbito dall'istituto. Questa è una prospettiva ovviamente ben più grave e ben più preoccupante per i risparmiatori.
Sarei più preoccupato se fossi un cittadino moldavo. Già in Moldavia non è che si navighi nell'oro, è uno dei paesi più poveri d'Europa, ma in Moldavia c'è stata una truffa alle banche che vale 1 miliardo, che equivale a sua volta
di euro, sì,
al 15% del PIL del paese.
Tra il 15 e il 20% del PIL del paese, questa è la truffa che è stata fatta alle principali banche della Moldavia. La Moldavia è in questo momento in una gravissima crisi anche politica, perché la vicenda, la truffa, vede coinvolto il principale partito che era al governo. L'ex primo ministro moldavo Vlad Filat è stato arrestato dalla polizia per questa truffa. La truffa è stata congegnata con una serie di linee di finanziamento che in realtà erano delle vere e proprie sottrazioni di denaro agli istituti, in collaborazione con uno dei principali miliardari moldavi, e questo è l'oggetto, il capitolo criminale. Invece, per quanto riguarda le dimensioni, appunto, della crisi, stiamo parlando appunto di una situazione, di un valore complessivo della truffa che si aggira tra il 15 e il 20% del PIL del paese che, come sottolineavi tu, è uno dei paesi, e forse il paese più povero in assoluto di tutta l'Europa. E quindi complessivamente l'episodio è un episodio di un enorme peso, perché assesta un ulteriore colpo all'economia moldava, già in grande difficoltà. Si vocifera di elezioni anticipate, e alle elezioni anticipate potrebbe a questo punto vincere il partito filorusso, essendo la Moldavia un piccolo paese ma con un grande valore strategico incastrato verso il Mar Nero.
Stavo controllando mentre lei parlava della Moldavia il sito di Media World, che è giù, deve essere collassato da accessi da Black Friday. Si accede invece facilmente a quello di Euronics. C'è una bella videocam GoPro che possiamo prendere. Tanto GoPro che è collassata in borsa in settimana, se non ho letto, non ne sa nulla?
No, non l'ho visto, adesso controllo. Vabbè, subito.
Sì, sì, vabbè, dopo ne parliamo. A proposito di truffe, c'è anche la mega truffa e i frati minori, di cui abbiamo parlato anche in questi giorni, e che ha avuto anche un epilogo tragico, perché il broker protagonista di quella truffa si è suicidato in casa proprio ieri.
Sì, l'epilogo, non sappiamo se sia un epilogo e non si sa nemmeno se sia davvero un suicidio, perché è aperta ovviamente l'inchiesta della Procura di Como. L'episodio è di ieri mattina. La Guardia di Finanza si è presentata alla porta della villa di Lulago d'Erba di Leonida Rossi, il broker italo-svizzero di 78 anni, che era indagato dalle procure di Milano e Lugano per l'ammanco da 50 milioni di euro dalle casse dell'ordine dei frati minori francescani, e l'hanno trovato impiccato appunto nell'atrio della villa. Le fiamme gialle avevano già passato al setaccio l'ufficio in Svizzera del broker insieme alle autorità svizzere e quelle della società milanese Anicon, che era proprio nei pressi del Palazzo di Giustizia ed era a lui riconducibile. Rossi era accusato della truffa in Svizzera e di abusiva attività finanziaria, perché gli erano stati già sequestrati beni mobili e immobili per quasi 5 milioni di euro. L'inchiesta però rimane totalmente aperta, perché oltre al broker sono indagati per appropriazione indebita gli tre ex economi dell'ordine, Giancarlo Lati, Renato Beretta e Clemente Morrigi, che sono stati ovviamente per ora tutti rimossi. Rossi avrebbe ricevuto tra il 2007 e il 2014, quindi ancora fino a pochissimo tempo fa, questi 50 milioni di euro, assicurando che avrebbe fatto fruttare almeno il 12% di interesse. In realtà poi questi 50 milioni sono sostanzialmente scomparsi, non si sa se siano stati persi nelle attività speculative che svolgeva Rossi, o se invece appunto siano stati proprio sottratti all'ordine.
Ho controllato, non me l'ero sognato, home page del Corriere della Sera, la telecamerina non vende più per GoPro, caduta
sì,
libera
visto.
In borsa, accanto segnalo anche un grosso
75%
speciale.
75% del valore ha perso.
Sì, 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 è proprio un precipizio assoluto. Intanto segnalo esattamente a fianco della notizia su GoPro un grosso speciale del Corriere Corriere della Sera online su tutte le acconciature di Kim Jong-un. Se siete feticisti del genere potete andare a vedervelo. Intanto, prof, abbiamo due minuti prima di dare... non diamo la linea a nessuno, diamo la linea semplicemente alla pubblicità. Compriamo delle pile...
Delle pile?
Sì, cioè le pile servono sempre. Compriamo tipo 1 milione di pile per il Black Friday, rastrelliamo tutte le pile sul mercato.
Ma guarda che hanno un po' di scadenza, dopo dove le piazzi?
Ma chi se ne frega, se le compriamo tutte o quasi tutte, diventiamo monopolisti delle pile e poi le rivendiamo a prezzi maggiorati.
Mi sembra che non stia in piedi, però non vorrei...
Vabbè, niente, allora basta.
Cancellare i tuoi sogni legati alle pile.
Non compriamo niente, neanche le pile. Va bene, allora parliamo di Volkswagen. Non compriamo nemmeno la Volkswagen, Volkswagen, perché è arrivata la prima multa ufficiale, anzi le prime due multe, perché ieri è arrivata una multa da Seul, nella notte ne è arrivata un'altra dal Brasile.
Esatto, le prime due multe, bisogna dire che si tratta per ora di ammontari bassi, 11,5 milioni di euro dalla Corea e 13 milioni dal Brasile. La multa brasiliana è proprio arrivata questa notte per il nodo del fuso orario. Sono sostanzialmente delle multe per aver truccato le emissioni nello specifico di alcuni modelli venduti in Corea e in Brasile. 50 milioni di reais, sono appunto circa 13 milioni di euro per Volkswagen per ora si tratta veramente di piccole sanzioni, perché complessivamente Volkswagen ha già dovuto accantonare circa 7 miliardi di euro per i contenziosi, ma come è noto si moltiplicano quasi ogni settimana l'apertura di nuove inchieste o di nuovi contenziosi giudiziari, l'ultimo quello per evasione fiscale legato sempre proprio alla questione che aver dichiarato emissioni diverse da quelle reali ha permesso uno sconto sul bollo, e quindi le autorità tedesche hanno chiamato in giudizio Volkswagen perché lo sconto sul bollo viene considerata evasione fiscale dal punto di vista della normativa tedesca.
Perfetto, noi adesso ci separiamo per un breve stacco pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte del Giorno delle Locuste, e torna con noi questa settimana anche il professor Alessandro Santoro, perché dobbiamo tornare a parlare della fusione tra il colosso del Botox e il colosso del Viagra, che ha un addentro intellato importante in un'evasione fiscale che è stata messa nel mirino anche dal candidato democratico Hillary Clinton, la cosiddetta tax inversion, che consentirebbe di sottrarre ingenti risorse al fisco americano. Di tutto questo parliamo tra poco, ma non solo, abbiamo una scaletta infinita, dovremo cercare di tenerla insieme tutto quanto nella seconda parte del Giorno delle Locuste. I James alle 9:04 minuti con Moving On in apertura di questa seconda parte del Giorno delle Locuste, e riapriamo con un'errata corrige, perché il grosso speciale sul... No, non si preoccupi, non ha sbagliato niente lei, ho sbagliato io. Il grosso speciale sulle acconciature di Kim Jong-un era sulla homepage di Repubblica, non del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera invece che dedica grosso spazio al dimagrimento di Adele, che adesso che è meno grassa canta meglio, e c'è anche un focus di approfondimento su Nicola Berti, che si racconta dallo sputo di Maradona quei 5 anni di dolce far nulla ai Caraibi. Lei li farebbe 5 anni di dolce far nulla ai Caraibi?
Temo, no, non credo.
Ma perché no?
Perché cioè, non ce la faccio.
Ma ho capito. Cioè...
Far nulla per 5 anni non riesco.
Ma sulla maca, fa snorkeling, belle donne, si ubriaca, dorme fino a mezzogiorno. Ai Caraibi! Cioè, non c'ha le nebbie del Novarese intorno,
no,
c'è il Caraibi.
No, capito.
No,
capito.
Non ci andrebbe.
Non so se resisterei 5 anni.
Vabbè, uno che ci resisterebbe anche 25 anni è il professor Alessandro Santoro, che oggi è pimpantissimo perché è reduce da un successo clamoroso contro i turchi dell'Efes. Buongiorno, professore.
Buongiorno, dove devo firmare per i Caraibi?
Lo sappiamo. Secondo me Santoro mi dà soddisfazione anche sul Black Friday. Alle 9:30 ci sentiamo e prendiamo in comproprietà una console per far giocare i bambini?
Mi sembra un'ottima idea. Visto. Assolutamente.
Io devo fare la trasmissione con Santoro. Professor, lei ha fatto il suo tempo, ormai è prigioniero della sua cupezza. Professor Santoro, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Oggi siamo qui per parlare con lei di tax inversion, perché c'è stata la maxi fusione tra il colosso del Botox e quello del Viagra, tra Pfizer e Allergan, e subito si sono levate le grida, per esempio quelle di Hillary Clinton, che ha detto i contribuenti americani saranno gli unici a pagare le conseguenze di questa fusione. Non possiamo tardare nel reprimere più severamente le inversioni fiscali che erodono le nostre entrate tributarie. Di che cosa si sta parlando, professor Santoro?
Sì, la corporate inversion è un fenomeno noto degli Stati Uniti da anni. Normalmente accade all'interno di gruppi già esistenti e consiste in uno scambio di pacchetti azionari tra le società partecipanti, finalizzato a fare in modo che al vertice del gruppo la capogruppo diventi una, formalmente, una società residente in un paese con una aliquota bassa o comunque inferiore rispetto alle altre. In questo caso il gruppo non c'era prima, ma viene creata una nuova società e, anziché attribuire la sede amministrativa, collocare la sede amministrativa nel paese che sarebbe più naturale, quello dove opera la Pfizer, che ha un fatturato 10 volte più grande dell'altra società, invece la sede viene posta in Irlanda, e questo perché il corporate tax rate in Irlanda è del 12,5%, mentre negli Stati Uniti è del 35%. Il fenomeno non è nuovo, ripeto, accade da anni negli Stati Uniti ed è ripreso anche ultimamente sia nel settore farmaceutico che in altri settori, ed è legato sostanzialmente a due elementi. Il primo è il fatto che l'aliquota di tassazione sui profitti societari statunitensi è praticamente elevata, lo è sempre stato e continua a esserlo. Per capirci, il 35% è un livello superiore a quello che si osserva nella maggior parte dei paesi europei. In Italia l'IRES è al 27,5% e mediamente in Europa siamo tra il 25 e il 26%. Il secondo elemento è dato dal fatto che gli Stati Uniti adottano il principio della tassazione secondo la residenza worldwide, come viene definito, e cioè quel principio secondo cui i profitti ottenuti da una società che ha una casa madre, da un gruppo che ha una casa madre negli Stati Uniti, debbano essere tassati tutti con l'aliquota statunitense ovunque essi siano prodotti. La tassazione avviene concretamente nel momento in cui dalle sussidiarie, dalle filiali estere, i profitti vengono rimpatriati, riattribuiti alla casa madre. Questo principio, che è in teoria molto giusto e anche il più efficiente, cozza con l'evoluzione o l'involuzione, se vogliamo, degli ultimi decenni, dove la competizione fiscale ha spinto le società di tutto il mondo, incluse quelle statunitensi, ad andare a cercare di stabilire sussidiarie nei paesi a bassa fiscalità. La conseguenza pratica è che le multinazionali statunitensi creano queste sussidiarie e poi mantengono all'estero per tanto tempo, nell'attesa di una riduzione del corporate tax rate in America, di un cambiamento delle regole, mantengono i profitti formalmente all'estero e ritardano il momento del rimpatrio. Facendo questo, però, a livello di bilancio devono comunque tenere conto della possibilità di una futura tassazione e quindi fare degli accantonamenti che riducono il profitto distribuibile.
Vede, a professor Di Stefano, no, prego, prego.
Niente, a questo punto la corporate inversion è la soluzione del problema, perché formalmente si esce dalla tassazione statunitense e quindi i dividendi potranno essere distribuiti dopo aver subito alla fonte una tassazione con un'aliquota molto più bassa, che a quel punto diventerà un'aliquota definitiva e non provvisoria come adesso.
È stato chiarissimo, non poteva spiegarlo meglio, professor Santoro. Vede, professor Di Stefano, se lei aprisse una sussidiaria di valori ai Caraibi, dove probabilmente la tassazione è del 2%, per 5 anni potrebbe folleggiare e fare mega inchieste distribuite su tutto il pianeta, potendo disporre di fondi più interessanti. Cioè, sarebbe un'operazione condivisibile.
Non credo di poter reperire risorse spostando parte del reddito in Irlanda, anche perché non sono titolare di imprese né posso fare fusioni, perché quello che è interessante di questa vicenda, e volevo su questo un'opinione di Alessandro Santoro, è che il paese ancora una volta nel mirino, o comunque oggetto della polemica, è l'Irlanda, perché ha mantenuto un livello di aliquota molto più basso della media del resto d'Europa, nonostante avesse assunto degli impegni per un innalzamento, che mi sembra siano comunque impegni a lunghissimo termine.
Sì, sicuramente questo è l'altro aspetto che emerge. Qui emerge il fatto che gli Stati Uniti hanno un'aliquota elevata, e ovviamente emerge il fatto che l'Irlanda continua in questa sua politica, diciamo, di concorrenza fiscale. Ovviamente qui la questione è più europea, nel senso che, come sappiamo, da 30 anni ormai gli sforzi fatti dalla Commissione europea, le diverse proposte di armonizzazione parziale anche dei livelli di tassazione, di definizione della base imponibile delle imposte sui profitti societari in Europa, sono sempre falliti. Negli ultimi 10 ci si è concentrati su un'ipotesi che sostanzialmente porterebbe ad una parziale limitazione di questa concorrenza fiscale, ma non riguarderebbe questo caso di specie, perché riguarderebbe ovviamente i gruppi completamente europei, non eliminerebbe del tutto la concorrenza, e comunque i paesi che sono disposti ad accettare questa proposta e ad applicarla sono i soliti paesi dell'Europa continentale, Germania, Francia, Italia. Perché? Perché hanno ovviamente tutto da guadagnarci, hanno un'aliquota più elevata e subiscono la concorrenza fiscale degli altri. Però attualmente ancora il regime è discusso, è in fase sperimentale, e quindi non è cambiato sostanzialmente nulla. Questo è il grande fallimento delle politiche fiscali europee: non avere uno straccio di fiscalità comune nella tassazione delle imprese, laddove la libertà di movimento di capitale all'interno del continente è garantita. È ovvio che bisognerebbe anche garantire condizioni omogenee di tassazione.
Professor Santoro, grazie per averci spiegato tutto questo. Noi la salutiamo adesso, perché è appena crollata la borsa di Shanghai, giù di oltre il 5%, e quindi il prof mi è andato in trans agonistica totale. Noi ci sentiamo, io e lei, alle 9:30 per concordare l'acquisto del Black Friday. Nel frattempo ho visto un Bimby rigenerato che possiamo regalare in comproprietà alle signore. Una settimana la tiene, lo tenete voi, una settimana lo teniamo noi, poi ne parliamo dopo.
Mi sembra perfetto, buona giornata.
Va bene, a dopo, grazie professor Santoro. Ci dedicheremo un po' al Black Friday. È venuto giù la borsa di Shanghai?
Sì, è un crollo del 5,5% all'origine di questa pesante flessione, le indagini di cui dovevamo parlare tra poco, che stanno investendo due dei principali operatori finanziari del Cina, e cioè CITIC Securities e Gosen Securities, entrambi sotto inchiesta per violazioni alla vigilanza. Uno in particolare addirittura ha dovuto fare una correzione da oltre 100 miliardi della propria esposizione. Sì, 100 miliardi di correzione della propria esposizione sul trading su prodotti derivati, e probabilmente all'origine del crollo c'è soprattutto questa notizia, insieme ai continui ribassi delle materie prime, che ovviamente confermerebbero il rallentamento dell'economia cinese.
Vogliamo parlarne adesso delle indagini?
Sì, se vogliamo possiamo affrontare fin d'ora. Già la settimana scorsa dicevamo che c'erano in corso ondate di arresti e un intervento molto pesante delle autorità di controllo. La situazione è ulteriormente peggiorata questa settimana, perché è emerso che CITIC Securities, appunto la banca d'affari cinese, avrebbe sovrastimato il proprio portafoglio di titoli derivati di 166 miliardi di dollari proprio da aprile a settembre. E su questo è la denuncia arrivata addirittura dall'Associazione Nazionale Cinese sul settore finanziario, e viene che ha contestato in particolare delle transazioni di swap sulle valute e le informazioni che sono state fornite da questa società. I dirigenti della società sono sotto inchiesta, uno è stato addirittura arrestato e durante il mese l'entità detenuta da CITES di questi swap, cioè i titoli derivati sullo scambio di profitti realizzati con i cambi, era stato ridimensionato a 6,2 miliardi di dollari, quindi invece di 166 6,2 miliardi di dollari. Ufficialmente CITES ha detto che era un errore del proprio sistema informatico, ma le autorità sono convinte che dietro a queste dichiarazioni ci fosse evidentemente un tentativo di mascherare o perdite o profitti indebiti per operazioni speculative che hanno portato ai crolli della borsa cinese durante quest'estate e che hanno portato al rischio di un nuovo tsunami finanziario globale.
Parlavamo di evasione fiscale con il professor Santoro e a proposito di evasione che tocca gli Stati Uniti, eccola qua, Deutsche Bank che paga una multa da 31 milioni di euro agli Stati Uniti per aver aiutato a evadere il fisco in Svizzera.
Sì, ormai non si contano più perché questa...
Stiamo aggiornando il counter.
Esatto, dobbiamo solo aggiornare il counter. In questo caso è una divisione svizzera della banca tedesca che ha raggiunto l'accordo con le autorità americane. Questa è la famosa inchiesta partita nel 2013 secondo il Dipartimento della Giustizia americana, diversi istituti, in primis UBS ma adesso anche Deutsche Bank, hanno aiutato cittadini americani a evadere il fisco degli Stati Uniti e quindi adesso è stato raggiunto questo accordo che bisogna dire che dal punto di vista monetario è una multina perché è solo 31 milioni di dollari se consideriamo l'ammontare complessivo delle multe di alcuni miliardi che finora hanno colpito lo stesso istituto tedesco.
Continuiamo ad aggiornare il counter perché la multa della settimana è quella di Barclays, ancora una volta multata per l'affare del secolo. Qual è l'affare del secolo?
L'affare del secolo è la famosa transazione da 1,9 miliardi di sterline per conto di alcuni clienti particolarmente ricchi che è stata effettuata da Barclays, sono state effettuate da Barclays senza dare l'informazione alla Financial Conduct Authority, cioè l'autorità finanziaria della Gran Bretagna. Complessivamente Barclays ha beccato una multa da 72 milioni di sterline e qui le cifre diventano un pochino più consistenti, siamo a 109 milioni di dollari e l'omissione delle informazioni è particolarmente rilevante perché è oggetto delle transazioni sarebbero persone classificate come politicamente esposte, ovvero capaci di approfittare della loro posizione pubblica per ottenere profitti privati. La definizione in legalese di corruzione e questa corruzione avrebbe fruttato alla banca complessivamente le transazioni 52 milioni di sterline.
Intanto sarebbe, uso il condizionale perché cosa non è certa, un maxi scandalo, sarebbe all'orizzonte un nuovo maxi scandalo dei derivati. Di che cosa
sì,
stiamo
in questo
parlando?
Caso stiamo parlando del interest rate swap, in questo caso di derivati sui tassi di interesse, sono i prodotti più comuni e più diffusi al mondo e l'ipotesi che ci sia una vera e propria manipolazione anche in questo comparto è stata lanciata dai promotori di una class action che è stata depositata mercoledì a New York contro 10 delle maggiori banche di Wall Street e 2 piattaforme di scambio. Nel mirino di chi ha depositato la class action ci sarebbero come al solito Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Citigroup, Credit Suisse, Barclays, BNP Paribas, UBS, sempre presente Deutsche Bank e Royal Bank of Scotland. Il caso potrebbe avere un impatto enorme a fronte della vastità del mercato in questione che, lo ricordiamo, vale 320 trilioni di dollari, 320 mila miliardi di dollari.
A proposito di Goldman Sachs, ha appena fatto una previsione, profetizza come la fallaci Goldman Sachs, che nel 2016 Wall Street non potrà volare come nel 2015, ma è riuscito a recuperare la storia del
banchiere? Sì, già recuperato.
Perché una storia da titolo bellissima, un banchiere di Goldman Sachs che ha rischiato di far fallire il Portogallo.
Sì, il titolo è un po' fuorviante di questa notizia, perché in realtà ha rischiato di far fallire Metro do Porto, la società che gestisce la rete di trasporti ferroviari della seconda città più importante del paese, e poi questo contratto swap che era stato siglato da Metro do Porto nel 2007 per la propria posizione debitoria, la transazione gestita da un ex banchiere di Goldman Sachs che avrebbe sostanzialmente fatto fallire l'intero sistema di trasporto pubblico del Portogallo, non molto dissimile, adesso bisogna guardare i numeri perché il debito era abbastanza basso, 89 milioni di euro, ma non molto dissimile dall'episodio che aveva visto anche coinvolta la metropolitana milanese ATM con la famosa esposizione a prodotti derivati quando c'è stato il crollo di Lehman Brothers.
Visto che siamo sul terreno del trasporto pubblico, non posso non chiederle niente riguardo alla privatizzazione di FS. Ce la spiega un po'?
Spiegarla è difficile perché c'è il caos assoluto. C'è stato anche un evidente palese scontro al vertice tra le posizioni che venivano espresse dal precedente consiglio di amministrazione, in particolare dal presidente Marcello Messori, che è uno dei massimi esperti di economia e finanza del nostro paese, che era stato chiamato appunto alla guida delle Ferrovie dello Stato proprio per gestire il delicato nodo dell'eventuale privatizzazione. L'ipotesi che adesso è stata sostanzialmente varata e che evidentemente non era condivisa dal vecchio consiglio di amministrazione, che si è dimesso in blocco su richiesta del governo, è quella che verrà dismesso non più del 40% di Ferrovie dello Stato, verrà collocato in borsa, ma prima sarà indispensabile procedere alla separazione della rete ferroviaria, quindi sostanzialmente infrastrutture e binari fuori dal perimetro dell'azienda Ferrovie dello Stato, e l'azienda Ferrovie dello Stato finirà quotata in borsa con l'obiettivo ovviamente di recuperare altri miliardi in un tentativo non molto efficace di riduzione della massa debitoria, perché poi questi soldi che vengono incassati come per le poste devono essere destinati al taglio del debito.
Non c'è nessuno al mondo felice come il pendolare la mattina, e oggi La Stampa in prima pagina propone uno studio proprio sulla felicità, che dice che il picco della felicità è a 20 anni e poi dopo i 60, male invece tra i 45 e i 55. Quindi prof, io e lei siamo proprio nel fondo del barile dell'infelicità, ma c'è una promessa. Lei è vicino ai 55 alla svolta?
Ne ho 51, quindi.
Quindi tra 4 anni mi diventa un gaudente libertino.
Può essere.
Adesso siamo, come dire,
nella
fase bassa del grafico, e poi facciamo che ci risentiamo a quest'ora, su queste frequenze, esattamente tra 4 anni, quando ne va 55, e voglio vedere che cosa mi è diventato. Intanto, visto che abbiamo solamente 2 minuti, abbiamo parlato del banchiere di Goldman Sachs e delle sue operazioni portoghesi, rimaniamo in lingua portoghese, ma andiamo in Brasile, perché è stato arrestato il socio brasiliano di MPS, così nella semplificazione da titolo si racconta.
Realtà stiamo parlando di uno dei principali banchieri e uno degli uomini più ricchi del Brasile. È vero, è anche il socio, nel senso che BGT Pactual, la banca di cui era amministratore delegato, è anche socia di MPS, ma ancora più rilevante, ha acquistato dalle assicurazioni generali la banca della Svizzera italiana, quindi è presente anche sul segmento delle banche europee con un rilievo di un certo peso, perché stiamo parlando appunto della BSI, che è uno dei principali operatori anche nel comparto del private equity e in generale delle banche di impresa. All'origine dell'arresto ci sarebbe sempre ancora una volta la vicenda legata al Petrobras, che tra le altre cose è appena diventata questa settimana l'azienda più indebitata al mondo singolarmente. André Esteves, l'amministratore delegato di questo gruppo finanziario, sarebbe stato arrestato insieme al senatore del Sidio Amaral, leader della maggioranza governativa, entrambi accusati di aver favorito la fuga in Paraguay di Nestor Cervero, dirigente di Petrobras, coinvolto nella famosa inchiesta che viene definita in Brasile Mani Pulite e che sta travolgendo gran parte dell'establishment politico e finanziario del Brasile.
Al volo, perché siamo proprio in chiusura, non possiamo non parlare di Abengoa, che è a rischio di bancarotta, sarebbe il crack più grande della storia iberica. Abengoa, un colosso delle rinnovabili.
È di fatto in bancarotta perché ha fallito il tentativo di trovare risorse per il salvataggio, è gravata da oltre 20 miliardi di euro di debito e quindi sarà costretta a ricorrere alle procedure concorsuali, l'articolo 5 della legge appunto spagnola sulla la crisi e lo stato di insolvenza che colpisce un gruppo che è molto presente a livello internazionale nel segmento delle rinnovabili, uno dei principali player in particolare nella distribuzione e produzione di biodiesel a livello mondiale.
Vede che sono un fesso, io avevo guardato Media World Euronics, invece in Italia al Black Friday aderiscono Unieuro e Troni. Vabbè, vado a chiamare Santoro perché dobbiamo fare i nostri acquisti, caro professore. Tanto ho appena scoperto che Amazon ha sparato un razzo, non lo sapevo. È uno dei video
più visti. Sì, è una delle passioni di...
sparare razzi, come chi non fuma.
No, andare appunto sulla luna, eccetera, una delle passioni di
Bezos. Cioè, consegna sulla luna, Jeff Bezos? Sì. Pazzesco. Professore, la prossima settimana noi ci sentiamo al telefono, perché lei mi parte per COP21 ed è a Parigi, ci sentiremo con lei anche all'interno del Demone del Tardi. Intanto buon weekend e buona settimana a lei e agli ascoltatori.
Buon weekend a tutti.
Tra poco il microfono aperto. Ciao, buona giornata.